Benvenuti alla prima puntata del nostro viaggio nella medicina di Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, una figura straordinaria, capace di unire in sé la mistica, la scienza e una profonda visione dell'uomo e della creazione di Dio. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia, ex ricercatore farmaceutico e ad oggi mi occupo dello studio della medicina di Santa Ildegarda di Bingen e nello specifico dei suoi rimedi minerali. Con questa prima puntata introduttiva cercheremo di capire perché oggi, nel XXI secolo, valga ancora la pena parlare di una monaca benedettina vissuta nel Medioevo e come i suoi scritti che ci sono pervenuti attraverso i secoli possano dialogare con la medicina contemporanea e le esigenze del nostro tempo. Perché quindi parlare di Santa Ildegarda oggi? Viviamo in un'epoca in cui la scienza medica ha raggiunto traguardi impensabili, dalla chirurgia robotica alla mappatura ge del genoma umano, dalla medicina personalizzata fino alle terapie digitali. Eppure, mai come oggi sentiamo il bisogno di una medicina più umana, più integrata, più olistica, capace cioè di considerare il paziente come persona, non solo come un insieme di organi e di sintomi, ma come un'unità di corpo, mente, anima, col suo carattere, il suo umore, le sue fatiche, insomma, il suo vissuto globale. Ed è proprio qui che entra in scena Santa Ildegarda di Bingen. Nata nel 1098 e proclamata dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI nel 2012, Santa Ildegarda di Bingen non fu soltanto una monaca benedettina e una mistica, ma anche una delle prime donne della storia occidentale a praticare e scrivere di medicina naturale, di alimentazione, di psicologia, di astronomia, di musica, di teologia, eccetera. Nei suoi testi che ci sono pervenuti si legge del tempo in cui l'uomo, prima della ribellione a Dio e quindi prima di ricevere il castigo del peccato originale, era in totale armonia con l'intera creazione, con lo scopo di poter lodare Dio e conversare con lui quando andava nel giardino di Eden per stare in compagnia di Adamo. Adamo ed Eva, sua moglie, si sarebbero poi ribellati alla legge e alla fiducia che Dio riponeva in loro, perdendo il grande privilegio di quell'armonia primordiale e acquisendo in sé una disarmonia sia interiore che relazionale, il che avrebbe quindi generato malattie, ansie, tensioni, squilibri psichici e organici. Non vi sembra una descrizione perfetta della nostra epoca? Stress cronico, malattie psicosomatiche, disturbi del sonno, intolleranze alimentari, problemi moderni, ma radicati proprio nella perdita di equilibrio tra l'uomo, il suo creatore e di conseguenza con la sua creazione, insomma, tra spirito e materia, tra Dio e creatura. Dal punto di vista teologico e profetico, Santa Ildegarda aveva previsto tempi di crisi spirituale e morale, in cui l'uomo avrebbe fatto della ragione e oggi della tecnologia il suo nuovo idolo, dimenticando le leggi della creazione e quelle dell'anima. Eppure, in mezzo a questa visione critica, la santa offriva anche una via di guarigione, ritrovare la viriditas, cioè quella forza vitale divina che dà vita, mantiene viva in salute ogni creatura. E questo è un concetto che oggi, in termini scientifici, non esiste del tutto, dal momento che l'uomo ha oramai da secoli voltato le spalle alla fede e a Dio creatore. Vediamo ora la vita della santa per capire meglio chi era e che effetti ebbe nel suo tempo, ma anche nel nostro. Santa Hildegarda nasce nel 1098, come dicevo, a Bermersheim, vicino a Magonza, in Germania. Fin da bambina mostra doti fuori dal comune, visioni divine, sensibilità profonda e una curiosità straordinaria per il mondo naturale. A 8 anni, come era d'uso nelle famiglie nobili, viene affidata a un monastero benedettino per la sua istruzione, dove crescerà e poi diventerà monaca. A 38 anni, alla morte della sua istitutrice e abbadessa Jutta, Santa Hildegarda diventa lei stessa abbadessa per volontà delle consorelle. Poco dopo riceve una serie di visioni divine che la istruiscono riguardo a varie materie e la spingono a scrivere ciò che vede e comprende. Inizialmente, però, Santa Hildegarda non vuole affatto obbedire a Dio per paura del giudizio degli altri, quindi il Signore la costringe a letto con gravi malattie pur di convincerla a farla capitolare, cosa che alla fine avviene. Santa Hildegarda non fu una mistica isolata, ma una donna di azione, una riformatrice, una viaggiatrice per ordine del Papa. Sì, perché dopo che si decise a condividere le sue visioni, chiese consiglio a San Bernardo di Chiaravalle, il quale, dopo aver dato netto parere positivo, a sua volta mandò la bozza degli scritti della santa a Papa Eugenio III, che li ricevette mentre era proprio impegnato nel concilio di Treviri. Il Papa capì subito la portata di quegli scritti, conferendo loro immediatamente l'imprimatur e comandandone la diffusione sia per iscritto che oralmente, attraverso ben 4 viaggi apostolici della santa nell'allora territorio germanico. Santa Hildegarda fonda 2 monasteri. Scrive centinaia di lettere a papi, vescovi, imperatori e predica quindi in pubblico, cosa assolutamente eccezionale per una donna e per una monaca di clausura del XII secolo. Morirà a 81 anni, quando la vita media dell'epoca era intorno ai 40 anni, lasciando un'eredità immensa di scritti, musiche e conoscenze che oggi vengono riscoperte con stupore anche da medici e scienziati. Qual era il contesto storico e le relazioni con i grandi del suo tempo? Beh, il mondo di Santa Hildegarda era quello del Sacro Romano Impero, un'Europa ancora profondamente divisa tra fede e potere. Era l'epoca delle crociate per la riconquista dei territori sacri invasi dai Mori e di grandi tensioni religiose ed eresie. Eppure, nel suo monastero sulle rive del Reno, la santa monaca di Bingen costruì una rete di rapporti che attraversava tutta la società del suo tempo. Scrisse lettere a papi come Eugenio III, a imperatori come Federico Barbarossa, al quale non esitò a rimproverare l'arroganza politica, a Bernardo di Chiaravalle, con cui discusse di teologia e di riforma della Chiesa, con abati e abbadesse riguardo a disquisizioni teologiche o semplicemente alla gestione dei loro monasteri. Il suo carisma era ben riconosciuto in tutta Europa, sia dai potenti che dalla gente semplice, anche per via dei suoi doni demiurgici, cioè di guarigione, esorcistici, guarigione dell'anima, nonché profetici, tanto da essere denominata già alla sua epoca Sibilla Renana, è considerata già santa da viva per via dei miracoli che accadevano per sua intercessione. Queste relazioni con i potenti della sua epoca non solo legittimarono la sua voce, ma fecero sì che i suoi scritti si diffondessero rapidamente in tutta l'Europa medievale. Le opere di Santa Hildegarda appartengono a una produzione vastissima, ma per riassumerla potremmo individuare dei filoni principali. opere teologiche e mistiche come lo Scivias, cioè Conosci le vie, dove descrive le sue visioni mistiche e il senso del destino umano. Poi le opere musicali con più di 70 composizioni liturgiche di grande bellezza e potenza mistica. Quindi le opere di scienze naturali e di medicina, tra cui fisica, una sorta di enciclopedia di rimedi vegetali, minerali e animali e dei loro effetti terapeutici, ma anche cause e cure. Un vero e proprio trattato di medicina preventiva e psicosomatica che collega i temperamenti, le emozioni e le malattie del corpo con la vita spirituale dell'anima. In queste opere, Sant'Eldegarda sviluppa un sistema medico fondato su quattro principi: equilibrio degli umori, armonia dell'uomo come microcosmo in relazione con la creazione come macrocosmo, alimentazione corretta e vita spirituale attiva. La sua medicina non si limita quindi a curare, ma educa alla salute sia fisica che spirituale, anticipando di secoli la moderna idea di wellness, medicina preventiva e vita spirituale attiva dell'anima in grazia. Abbiamo prima accennato ad un approccio olistico. Cosa significa e perché è diverso? È diverso dall'approccio olistico che conosciamo oggi. La parola olistico viene dal greco holos, che significa intero, totale, globale. In medicina un approccio olistico non si concentra solo sul sintomo, ma sulla persona nella sua globalità. corpo, psiche, relazioni del creato e rapporto con Dio e l'anima. Per Saint Hildegard l'essere umano è un piccolo universo, il microcosmo, in relazione a un equilibrio costante e in equilibrio costante con il macrocosmo, quello della creazione. Ogni squilibrio fisico, mentale, psicologico e anche spirituale, rompe questo equilibrio e genera malattia. La guarigione dunque non è solo eliminare un dolore o un'infezione, ma ripristinare quell'armonia interiore attraverso l'alimentazione, la disintossicazione, l'utilizzo di rimedi vegetali, minerali o animali, il digiuno, la preghiera, la musica e il lavoro manuale. Nel XXI secolo la scienza ha validato molti di questi concetti e ne esemplifico tre, ma sono molti di più. Il legame, per esempio, tra emozioni e sistema immunitario è oggetto di studi di psiconeuroimmunologia. La connessione intestino-cervello è oggi uno dei campi più vivaci della ricerca biomedica. La fitoterapia e la nutraceutica sono sempre più integrate nei protocolli di cura. Quindi, in altre parole, la medicina moderna sta riscoprendo con strumenti scientifici intuizioni derivanti dalle visioni divine, naturalmente, che Saint-Hildegard aveva già espresso quasi 9 secoli fa, ma non per un suo bagaglio culturale personale, ma grazie ai contenuti di queste visioni divine che ebbe per molti anni. La differenza con la medicina olistica odierna è che per Hildegarda è l'anima il regista di tutte le azioni biochimiche e le funzioni degli organi. Questa affermazione che riguarda il concetto di medicina olistica è espressa proprio dalla santa stessa quando scrive così a San Bernardo di Chiaravalle: «Miserabile, davvero più che miserabile nella mia condizione di donna, ho fin dalla più tenera età visto grandi meraviglie che la mia lingua non ha potere di esprimere, ma che lo Spirito di Dio mi ha insegnato affinché io creda». Sì, perché Hildegarda si riteneva una piuma leggera che vola alle istruzioni, guidata dalle istruzioni di Dio. Ma di queste istruzioni, diremmo noi, nulla era farina del suo sacco. La medicina di Saint-Hildegarda oggi è prevalentemente applicata in Germania, Austria, Svizzera e Francia, nei paesi anche del Nord Europa, e è oggi una disciplina integrata alla medicina moderna, mai, mai come medicina alternativa. Come potremmo diagnosticare una patologia senza la moderna diagnostica? Esistono cliniche, ambulatori e università che formano medici di medicina heideggeriana in questi paesi. I suoi principi di Heidegger vengono combinati con la medicina convenzionale, soprattutto nella prevenzione, nella dietetica, nella detossificazione dell'organismo, nella cura delle malattie anche ad oggi incurabili, nella gestione dello stress e delle malattie croniche, queste ultime le più difficili da estirpare. In Germania, ad esempio, alcuni ospedali dispongono di reparti dedicati alla medicina heideggeriana con protocolli terapeutici che includono l'uso di farro, spezie specifiche come ad esempio l'alpina galanga e il finocchio montano e molte altre tisane depurative, salassi, coppettazioni, bagni, saune. E in Italia? Perché la medicina di Sant'Eldegarda è poco conosciuta? In Italia la situazione è diversa, in primis perché la catena delle Alpi ha fatto da barriera culturale dal punto di vista geografico. Inoltre, la medicina di Sant'Eldegarda è ancora poco conosciuta e spesso fraintesa, se non addirittura ridicolizzata e osteggiata. E quali sono questi motivi? Sono esattamente quattro. Il primo, sono motivi culturali. La tradizione medica italiana, fortemente segnata dal razionalismo e dalla medicina universitaria moderna, tende a diffidare dei sistemi antichi o spirituali, nonostante, ad esempio, anacronisticamente nelle facoltà di farmacia si insegna al primo anno il corso di botanica farmaceutica come fosse però solo un ricordo nostalgico, come se la fitoterapia rappresentasse quell'antenato ormai morto e sepolto a cui la farmacologia moderna si è ispirata. Niente di più sbagliato. Motivi religiosi. Qui duole dirlo, ma paradossalmente, pur essendo una santa della Chiesa cattolica e dottore della Chiesa, il suo pensiero non è mai stato ampiamente valorizzato né nei seminari né nelle università teologiche, tanto che addirittura capita di incontrare sacerdoti che non conoscono affatto questa santa e men che meno i suoi scritti. Motivi economici. Il modello farmaceutico attuale, nonché quello ospedaliero tradizionale, ma non ha alcun interesse a promuovere una medicina basata su prevenzione, alimentazione, stili di vita salutari che, insomma, diciamocelo chiaramente, abbatterebbero sostanzialmente i loro fatturati. E qui mi fermo. L'ultimo motivo, motivi formativi. In Italia mancano scuole per corsi accademici riconosciuti che integrino medicina convenzionale e medicina ildegardiana. Eppure qualcosa si sta muovendo, perché negli ultimi anni sono nate piccole associazioni, centri di studio e anche alcuni medici, farmacisti, naturopati e altri addetti del settore che con grande prudenza e metodo scientifico stanno riprendendo e verificando le antiche ricette e i principi di Sant'Eldegarda. La sua visione infatti non si oppone alla scienza, ma la completa, ricordandoci che la vera guarigione non è solo fisica, ma anche spirituale. E aggiungo che quella che noi chiamiamo medicina ildegardiana in realtà si potrebbe benissimo chiamare medicina di Dio, perché tutte queste istruzioni mediche non provengono da Ildegarda, provengono dalla Trinità stessa. La visione di Ildegarda infatti non si oppone alla scienza, come abbiamo detto. E riguardo alla guarigione sia fisica che spirituale, bisogna sempre tenere presente un principio fondamentale squisitamente ildegardiano a cui accennavo prima, cioè l'anima immortale governa tutte le attività organiche del corpo, quindi quando il corpo si ammala è perché l'anima a priori, a monte, è malata. Questo concetto fondamentale si trova in tutta la trattazione medica della santa, in cui spesso i rimedi proposti hanno indicazioni terapeutiche sia fisiche che spirituali. A tal proposito, vi è proprio uno stretto collegamento teologico-medico tra la quotidiana lotta interiore tra i vizi e le virtù e la condizione di salute dell'anima e quindi del corpo. Vorrei concludere dicendo questo. Studiare oggi Sant'Eldegarda nel XXI secolo non è un esercizio nostalgico di cultura medievale, da storico, da amatore. No, no, niente affatto. È un atto di intelligenza e di umiltà di fronte a contenuti che, è bene ricordarlo, sono di origine divina. Ci ricorda che la salute non è assenza di malattia, ma armonia con il creatore e tutte le altre sue creature. Che il corpo e l'anima sono un tutt'uno e che lo stato di salute dell'anima, che non è un accessorio, ma è parte integrante della guarigione globale dell'individuo, è ben dichiarato in questo messaggio di Hildegarda. L'uomo deve vivere in accordo con Dio e la creazione, con misura, gioia e con rispetto. Ed è forse questa la vera sfida del nostro tempo: trovare un equilibrio tra la potenza tecnologica della scienza moderna, che non va buttata o ostracizzata, e la saggezza antica, ma di origine divina, della medicina hildegardiana, che ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e la felicità eterna in cielo a cui aspiriamo. Nella prossima puntata entreremo nel cuore della medicina hildegardiana. Parleremo della viriditas, dei rimedi vegetali, minerali e animali, dell'alimentazione sia come nutrizione che come cura, dei cibi della salute e di quelli addirittura considerati veleni, secondo Santa Hildegarda, e di come applicarli oggi nella nostra alimentazione quotidiana. Un ringraziamento va a Radio Buon Consiglio per aver ospitato questa prima puntata introduttiva sulla medicina di Santa Hildegarda di Bingen, che è la medicina di Dio. E a Dio piacendo, arrivederci alla prossima puntata.